Buona giornata e bentrovati. Dopo il keynote di Apple andiamo a vedere tutte le novità presentate. Più che andiamo a vedere, andiamo un po' a chiacchierare di tutte le novità che sono state presentate durante il keynote di Apple di settembre, quello di iPhone, di Apple Watch e ieri per chi ci sente insomma in prima battuta anche AirPods Pro 2. Ciao Antonio Monaco, HD Blog.
Ciao Luca, eccoci qui.
Allora, HD Blog e ha ovviamente anche 5 tacche sui social network, insomma su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Vedo che siamo tra i 4 malati anche a essere su BeReal.
Abbiamo appena fatto anche un BeReal ultimamente, ma noi dobbiamo sondare, sai, noi siamo scopritori, noi siamo esploratori, quindi ma dobbiamo esplorare.
Diciamo che dopo l'esperienza di un po' di tempo fa di Clubhouse, no? Cioè quando sembrava che il mondo cambiasse con Clubhouse e in realtà insomma è successo niente, adesso ci muoviamo più con i piedi di piombo.
Ma assolutamente, diciamo che Clubhouse quello che ha dato, comunque ha creato un bel po' di interazioni con persone, ti dico, ho conosciuto persone che poi mi sono rimaste fra virgolette davvero amiche, quindi per quel che è servito, per quel poco che l'abbiamo utilizzato, a me personalmente devo dire che è stato utile, ma ne parleremo magari in altre occasioni.
Ne parleremo in altre occasioni perché oggi abbiamo detto torniamo un po' al keynote di Apple. No, cioè io ho visto che oggi, in questi giorni, insomma la stragrande maggioranza dei commenti riguarda il tema prezzo, no? Cioè perché i prezzi sono cresciuti notevolmente, si è aperta molto la forbice che ci divide dagli Stati Uniti, ma non è quello da cui vorrei...
Esatto, lo lasciamo come commento un po' più ai margini, finale, ecco, ma non meno importante, assolutamente.
Insomma, immagino che se state ascoltando questo podcast saprete già, no? iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, Apple Watch SE seconda generazione, Apple Watch Ultra e poi AirPods Pro 2. Partirei da queste ultime. Allora, pare che insomma il tema più interessante, perché poi lo vedremo applicato anche ad altri dispositivi, è questo processore H2, no? Cioè, che è riuscito a miniaturizzare delle funzioni davvero avanzate.
Beh sì, alla fine diciamo anche design che vince non si cambia, perché effettivamente il design degli AirPods Pro è sempre stato comunque assolutamente ben strutturato, è stato scelto nuovamente, sono state colmate secondo me anche quelle che erano un po' le mancanze. Ovviamente di solito nella seconda generazione si cerca un po' sempre di migliorare il prodotto. Mi fa piacere che siano state introdotte finalmente anche delle gesture per il volume, cosa che secondo me mancava sugli AirPods di prima generazione. Poi questo processore che va comunque a migliorare tutte quelle che sono quelli che sono i sistemi di soppressione dei rumori, hanno messo questa trasparenza dinamica, cioè la possibilità di andare comunque ad ascoltare ciò che ci circonda, perché ricordiamo che questi AirPods rispetto a quelli classici sono di tipo in-ear, quindi creano anche un po' quell'effetto tappo, per cui quando li metti nelle orecchie tendi a non sentire più quello che accade nel tuo ambiente circostante. Quindi diciamo queste funzioni di trasparenza vengono proprio incontro a questa situazione, però appunto ci sono quelle occasioni in cui vuoi comunque ascoltare quello che ti circonda, ma comunque ci sono ogni tanto dei rumori fastidiosi. Ecco, questo processore va con il suo algoritmo proprio ad analizzare questi aspetti in modo comunque da mantenerti questo ascolto verso l'esterno, però ti va comunque a sopprimere quelli che possono essere dei rumori fastidiosi, una via di mezzo.
Tra l'altro, ecco, c'è una cosa interessante anche da esplorare, poi da provare, questo audio spaziale personalizzato, no? Cioè si fa una foto del proprio orecchio e
con
viene adattato.
Con tanto di scannerizzazione tramite il Face ID della fotocamera sud-app dell'iPhone, che ti fa questa sorta di
analisi dell'orecchio.
Ecco, per cercare di studiarne la conformazione, e ti dà questa possibilità di fruire di quest'audio spaziale in maniera ancora più immersiva. Quindi.
Che poi, tra l'altro, Antonio, qui ancora una volta entra in gioco quella che io chiamo The Apple Way, no? Cioè nel senso che la scansione dell'orecchio attraverso fotocamera la faceva Sony già qualche anno fa.
Esatto, cioè già
però,
Sony, sì.
Però la modalità con cui la faceva Sony era al limite dell'impossibile, no?
Cioè, tra l'altro parliamo anche di un rilevamento bidimensionale e un rilevamento tridimensionale, certo. Perché appunto usando la fotocamera True Depth e quella proprio con la fotocamera infrarossi, quella che viene utilizzata per il riconoscimento del volto, quindi viene fatta un'immagine dell'orecchio non soltanto diciamo piatta di quello che vediamo in 2D, ma anche in profondità, quindi vengono studiate anche quelle che sono proprio quella che è proprio la conformazione, decisamente più precisa. Io devo dirti la verità, poi l'audio spaziale è una funzione sì interessante, però non so, tu la usi molto, ti piace?
Allora, io la uso, ecco. Mi piace, se non fosse per il fatto che mi pare di aver capito che bisogna fare molta attenzione a quando si indossano gli auricolari, perché sì, spesso mi rendo conto che io metto la testa dritta e in realtà il suono mi risulta storto. Storto sì, la testa e il suono si raddrizza.
Va fatta sempre una sorta di calibrazione, ecco.
Cioè, questo mi ha portato a capire che è importante avere la testa dritta quando si indossano gli auricolari, certo, perché la calibratura della,
è
diciamo,
importante, devi definire il punto esatto di dove ipoteticamente deve essere la fonte dell'ascolto.
Allora, trovo che sia interessante con alcuni prodotti, non con tutti, e tra l'altro sono curioso adesso di sentire i prossimi prodotti che sono in arrivo, che saranno creati sapendo dell'esistenza dell'audio spaziale, quindi in funzione dell'audio, certo, spaziale, certo, quello sarà certo. Curioso. Allora, archiviamo gli auricolari. Sì. Una questione invece, Apple Watch arriva con Apple Watch SE seconda generazione, l'Apple Watch 8, però insomma la novità più rilevante
la
qui
novità
è ultra, no?
È che poi anche qui non capisco perché c'è tutto pro, c'è pro ovunque e qui invece no, qua ultra, perché non cioè ci poteva stare forse anche un pro, no, diciamo,
beh sì, in effetti comunque, poi è proprio pro anche, questo, no,
sì, anche perché poi durante il keynote hanno proprio mostrato qual è il target di questo prodotto, è quello di far utilizzare di utilizzarlo in sport anche abbastanza, diciamo, estremi, perché poi abbiamo visto diversi. Comunque è un prodotto a mio avviso molto molto interessante, perché va comunque un po', si dice dalle parti mie, a sfrocoliare quello che è un po' il terreno in cui Garmin, altri produttori Garmin, Suunto, quelli che fanno gli sportwatch, stavano godendo un po' di libertà.
Ma infatti, Antonio, questo ci riporta poi al prezzo, perché insomma, per chi di voi non avesse magari seguito il keynote, allora arrivano due Apple Watch SE 40 e 44 mm, due Apple Watch 8 41 e 45 mm con il sensore per la temperatura corporea che introduce molte possibilità.
Diciamo ancora un po' limitato, diciamo, secondo me, un po' ancora con le ali tarpate per il proprio utilizzo, perché in questo momento è stato detto che verrà utilizzato quasi esclusivamente
per l'ovulazione,
il monitoraggio dell'ovulazione, esatto.
Ecco, infatti, questo sensore che viene usato per l'ovulazione, e poi c'è l'Apple Watch Ultra. In mezzo a tutto questo il crash alert, quindi la possibilità di riconoscere un incidente, di mandare la chiamata ai servizi di
come
assistenza.
Come giustamente ho letto in queste ultime ore, c'è la curiosità adesso di capire come i recensori proveranno questa funzione del crash test.
Io ne avrei un paio che potrei avviare, insomma, a sbattere contro un muro, ma non è questo il momento di cui parlare.
Esatto.
No, in realtà, ecco, il tema dell'Ultra invece, che l'Ultra sì, con un quadrante più grande, con il titanio aerospaziale, con il vetro zaffiro,
una batteria decisamente più
batteria più grande, pulsante customizzato, profondimetro secondo altoparlante, si può arrivare a 300 metri di profondità, e anche lì voglio vedere chi andrà fino a 300 metri,
chi andrà a testarlo, ci saranno
profondità, penso. Però insomma un prodotto che, come detto, insomma, fa pensare soprattutto ai pro, no? Cioè il percorso, sì, per tornare a casa, sì, se ci
c'è
si
stato
perde.
Invece questo colpo di mano ed è uscito fuori un ultra. Quello che prima ho detto, sì, il discorso che comunque va un po' a mettersi in competizione con quelli che sono gli sportwatch che conosciamo, però diciamo che comunque i limiti, fra virgolette, ci sono, perché ovviamente parliamo di un prodotto dove non si possono comunque associare quelle che sono delle band, quelle cose lì che, certo, vediamo fatti. Comunque è assolutamente uno sportwatch per chi vuole qualcosa in più, e onestamente devo dirti la verità, a me piace molto.
Ecco, e devo dire, Antonio, che tra l'altro questi 1000 euro che molti hanno discusso,
sì, no,
cioè in realtà sono tanti soldi, ma sì, non lo sono in relazione ad alcuni prodotti proprio di cui parlavamo prima,
sì,
no? Professionali, sì, che in realtà costano di più, quindi
costano un bel po' di soldi, quindi anche poi tra l'altro la differenza rispetto all'8 in acciaio, cioè questo ovviamente è in titanio, quindi parliamo comunque di un materiale assolutamente pregiato, di un metallo assolutamente pregiato, rispetto al modello in acciaio dell'Apple Watch 8 c'è una forbice non tanto grande, cioè quindi diciamo che chi si trova lì per scegliere un 8 in acciaio, secondo me poi ovviamente la differenza differenza, però ovviamente parliamo di un prodotto che di listino supera i 1000 euro qui in Italia e... assolutamente importante come prezzo.
Però insomma, prodotti sicuramente interessanti. Poi insomma, la verità è che stiamo parlando ormai di evoluzioni di dispositivi che sono già molto consolidati, che non hanno bisogno di rivoluzioni tutti gli anni, certo. No? Quindi è normale che ci sia una crescita nel tempo che non è una rivoluzione. iPhone 14 e iPhone 14 Pro invece hanno insomma, sollevato sì. un po' di discussioni, soprattutto perché insomma, così a primo acchito iPhone 14 pare uguale ad iPhone 13.
Diciamo che fondamentalmente sono prodotti assolutamente molto molto simili a quello dello scorso anno, se no veramente metterli uno a fianco all'altro sarà impossibile, secondo me, riuscire quasi a distinguerli. Ci sono quelle piccole novità dal punto di vista hardware, la fotocamera anteriore in modo particolare che è stata aggiornata, poi è stata migliorata anche la fotocamera. Parliamo però di piccolezze, tant'è che stranamente poi in listino è rimasto ancora anche l'iPhone 13 ed è rimasto anche il mini. Ecco, questa è una cosa che magari potrebbe tornare utile per chi ancora cerca quel top di gamma compatto, quindi il 13 mini resta ancora in listino, però
io sai Antonio che lo trovo il grande incompreso, perché in effetti il 13 mini è un prodotto meraviglioso.
Cioè, poi dati alla mano sembrerebbe che ovviamente parliamo sempre di tantissimi prodotti venduti, però messi in relazione da parte di Apple a quelli che sono magari gli altri prodotti, si è deciso evidentemente di proseguire una strada diversa.
Sai cosa mi fa sorridere? Che il poco dell'iPhone 13 mini
sono milioni, no?
sono numeri che alcune aziende non raggiungono, infatti, magari voluto, mettendo insieme tutto il portfolio.
L'ho voluto sottolineare proprio questo, però in relazione a quelli che sono gli altri prodotti è stato quello che ha venduto di meno e quindi si è deciso evidentemente di provare forse anche quest'altra strada, perché appunto negli anni scorsi hanno fatto un normale e un mini, quest'anno invece si è scelto di fare un normale e un max, quindi di andare su un plus, di portare anche un 6.7 pollici che non sia il Pro, per strizzare l'occhio proprio a chi vuole comunque un 14, vuole comunque un prodotto di ottima qualità senza però ovviamente andare a spendere quello che serve per una versione Pro che, come detto all'inizio di questa nostra chiacchierata, quest'anno ha dei prezzi decisamente importanti.
Ecco, tra l'altro, così a naso dico, probabilmente il Plus funzionerà più del Mini, sicuramente, e poi devo dire forse giustifica
anche perché, sai, essendo in alluminio secondo me è un po' più leggerino, bisogna vedere, un po' più maneggevole, perché poi diciamo io personalmente quello che ho sempre trovato abbastanza che non mi è piaciuto sempre tanto nei Max è proprio la pesantezza,
peso,
cioè, perché veramente sono sì bello, un bel prodotto grande, però l'usabilità ok, non è facilissimo da utilizzare con una sola mano, è quasi impossibile, però veramente quello che si sente, parliamo di una scocca in acciaio che dopo un po' si fa sentire, ecco.
È vero, vero, verissimo. Ecco, il 14 Pro invece, versione normale o versione Max, sempre 6.1 6.7 pollici, devo dire che a me è piaciuto tantissimo nella dimensione di quella pillolina con la Dynamic Island.
Sì, ma cioè io tra l'altro, vedi, torniamo anche su quelli che sono stati quelle che sono state le nostre discussioni passate, anche quelle che sono le nostre discussioni che ci facciamo molto spesso anche a microfoni spenti. Cioè, proprio questo abbiamo spesso detto, proprio che abbiamo parlato di Apple come quella società che fra virgolette non innova, perché dici ok, ma non innova, che di cos'è che ha portato di nuovo? Però ha questa capacità di prendere quello che attualmente c'è e di farlo a modo suo e di trovare l'eccellenza anche in queste cose qui. Cioè, fino ad oggi, è mai possibile che nessuna azienda aveva pensato che quel foro della fotocamera potesse essere utilizzato piuttosto che cercare di farlo scomparire come si sta facendo oggi, perché vediamo che ci sono quelli che vogliono fare il display under display camera, quindi cercare di nasconderlo. Invece qui il contrario, cioè tu vedrai sempre, perché Apple ha trasformato quella che è, chiamiamola un fattore antiestetico, in qualcosa di utile.
Un problema in un'opportunità, diciamo.
Esatto, esattamente.
Tra l'altro, devo dire, allora, l'under display camera io la boccerei senza appello, perché
la qualità è...
Non ci siamo.
non ci siamo proprio.
Non ci siamo. Ecco, sono curioso di vedere poi come anche gli altri sviluppatori, perché insomma questa è un'opzione che sarà aperta a tutti, no? E quindi come gli altri sviluppatori riusciranno a sfruttare questa opportunità e vedremo.
L'altro... Certo, secondo te, una cosa sarà un trend, secondo te? Cioè, vista questa cosa qui che ha fatto Apple, secondo te nel mondo Android ci inizieranno a pensare?
Scommettiamo?
Però io dico sempre che questo è il grande vantaggio di chi si fa software e hardware, cioè tu quando hai l'opportunità di crearti, appunto come fa Apple, sia la parte hardware di un prodotto sia il software, riesci comunque ad avere dei vantaggi assolutamente importanti nei confronti di chi ha comunque costruisce hardware ma poi deve prendere un software di terzi, perché diciamo che tutti i produttori, a parte i Pixel, sono comunque dei produttori che si fanno hardware e poi devono prendere Android, che è un sistema operativo che non sviluppano loro ma che devono comunque rendere proprio con delle ottimizzazioni, ma difficilmente a volte si riesce a pensare appunto all'hardware sviluppato apposta per il software o viceversa.
Io infatti sono curioso adesso insomma di vedere quali saranno le implementazioni anche degli altri sviluppatori per avere anche un contesto coerente, no? Poi immagino che Apple da questo punto di vista abbia messo dei limiti, abbia messo dei limiti, per cui la coerenza ci sarà.
Però
per
comunque
forza, no?
Ci sarà da parte degli sviluppatori una risposta importante, io sono sicuro, almeno l'abbiamo visto in questi anni, ogni volta che c'è comunque da creare qualche cosa da parte di terzi per sfruttare quelle che sono delle caratteristiche hardware nel sistema operativo di Apple, gli sviluppatori non si sono mai quasi tirati indietro, ecco.
Io sono curioso di capire invece quello che succederà. Beh, intanto, insomma, c'è un dettaglio, che poter usare la modalità cinematica a 4K con 30 frame, no? Al sì. Secondo, già quello è un dettaglio non da poco. Sono curioso di vedere come il Photonic Engine entrerà invece insomma nella produzione delle fotografie e come e quanto potrà migliorare l'immagine.
Sì, certo, sì, beh, comunque diciamo che già quest'anno un bel salto in avanti lo si è fatto con, finalmente, ecco, direi anche con un sensore da 48 megapixel, con questo pixel binning, perché comunque sono alla fine verrà prodotta per lo più una foto da 12 megapixel, anche se c'è comunque la modalità Pro RAW che riesce a fare anche una foto a 48 megapixel, ecco, già questo secondo me era un qualcosa che in Apple andava fatto, perché diciamo che comunque non si poteva più rimanere su quello che è un semplice sensore da 12 megapixel, seppur ottimo, seppur di ottima qualità. Quello che mi ha un po' stupito, anche se devo dire la verità, poi alla fine ecco, si deve badare anche un po' alla sostanza, la mancanza di un 8K, che comunque in un periodo in cui bene o male si tende sempre ad aumentare, però effettivamente badiamo al sodo. L'8K, produrre un contenuto a 8K è fine abbastanza a se stesso, anche per quanto riguarda poi la possibilità di poterlo vedere, quindi
è vero. Però insomma io sono onestamente molto curioso di vedere insomma quale sarà il risultato finale e anche di vedere questo effetto della riduzione dei consumi, perché almeno sulla carta, poi vedremo, questo A16 ha del risparmio energetico impressionante rispetto ai concorrenti e agli altri modelli di Apple Silicon, no? Quindi anche su questo fronte sono curioso veramente di vedere che cosa succede. Antonio, secondo te, ecco, come sarà questa stagione di iPhone 14? Perché io stavo pensando soprattutto ai prezzi.
Beh, i prezzi sono proibitivi, ti dico subito che sono assolutamente proibitivi, perché ormai parliamo di un prodotto che parte, parliamo dei Pro, ecco, che sono alla fine forse quelli che alla fine sono un po' quelli un po' più desiderati, quelli che più la gente magari vorrà cercare di provare ad acquistare. Partiamo da 1400 euro per una versione da 128 giga, che onestamente già lo scorso anno sugli iPhone 13 Pro era abbastanza fuori dal mondo, perché appunto parliamo di, da un lato, di contenuti video in alta qualità che vanno comunque ad occupare tantissimo spazio, dall'altro poi non hai lo spazio a sufficienza, tant'è che sugli iPhone 13 Pro dello scorso anno alcune funzioni non erano possibili proprio per questa difficoltà, questa carenza di memoria. Ad oggi con gli iPhone 14 sottolineo ancora di più, secondo me, l'inutilità forse di una versione da 128 giga, ma una versione da 256 giga siamo sui 1600, no?
Che certo. Comunque la versione da un terabyte
sul terabyte abbiamo superato abbondantemente i 2000, parliamo di 2100 qualche cosa per il Pro Max Allora, io... è diventato importante.
Allora, io da un lato vedo una cosa, vedo che Apple non mette più i suoi prezzi upfront come il primo dato che comunica, no? Cioè i prezzi sono comunicati con un tot numero di rate con una certa cifra, sì, al mese, no? Quella è la cosa, è il comunicato che è arrivato ieri. Ecco, probabilmente, Antonio, noi cambiamo smartphone in continuazione, siamo di quelli che da un anno con l'altro sostituiscono il telefono, però possiamo dire che comprando iPhone oggi probabilmente lo userete per i prossimi 5-6 anni senza alcun tipo di difficoltà.
Ecco, forse bisognerebbe entrare un po' in questo ordine di idee, però il problema sai qual è? Che Apple ovviamente è bravissima a far marketing, quindi ogni anno rende i suoi prodotti sempre molto desiderabili, quindi a volte partire nell'acquisto di un prodotto e poi dover stare lì fermo, cioè diciamo che se l'anno scorso chi ha comprato un iPhone 13 Pro e magari si sta ancora pagando le sue ratine perché se ne è fatte un 24, quindi si deve stare 2 anni a pagare le rate, e poi si vede un keynote dove c'è tanta enfasi su un qualche cosa che magari appunto alla fine non è tanto utile ma è scenografica, però ti crea comunque quell'hype, quel fattore di desiderabilità. E tu che fai?
No, quello è vero, quello è vero. Però, cioè, allora, la debolezza è umana. Esatto. Però c'è anche la certezza che se tu riesci a resistere, insomma, la tua scimmiettina che ti batte sulla spalla, no, hai 5-6 anni di serenità.
Esatto.
Hai 5-6 anni di serenità. Quindi tutto sommato, forse.
Poi, ovviamente, diciamo anche un'ultima cosa, cioè che comunque non è che ce l'ha ordinato il dottore di acquistare, certo, un prodotto, quindi comunque giudicare, facciamo un po' il discorso poi della pizza e di tutto il resto, no, è un prodotto di fascia top. Sono prodotti di fascia top che hanno comunque come target sicuramente un pubblico alto spendente. Quindi...
E poi sai, Antonio, che cosa? Sei un pubblico interessato, perché io
a me
sono
piace la Ferrari,
dell'idea,
ma non è che la posso comprare.
No, certo, però, però c'è chi è veramente super appassionato che diventa, sì, matto e prima o poi magari usata, no, con 2 ruote in meno.
Il problema di questo, in questo caso, di questa tipologia di prodotti, ecco, ci metto tanti altri prodotti in mezzo, che sono quei prodotti che costano sì tanto, ma che con un po' di, fra virgolette, passami a sacrificio, nel senso che dico, ok, ma lo posso comprare. Ecco, bisogna un attimino poi capire fino a che punto conviene svenarsi per, ecco, avere comunque in mano un prodotto che fa comunque le cose base, cioè le cose che fai comunque con tanti altri.
Una cosa che noi non vi abbiamo mai detto, abbiamo messo il passamontagna nel farlo, quindi negheremo davanti a chiunque di Apple di avervelo consigliato, è quello che, insomma, oggi il vero affare è iPhone 13.
Assolutamente, un iPhone 13, ma ti dirò, per dire, anche un iPhone 12 ad oggi, se lo si riesce a trovare a prezzi, si trova a prezzi interessanti, restano ancora delle validissime, validissime alternative per chi, poi, ripeto, chi può, è giusto che magari...
E chi non può, appuntamento in piazza con il passamontagna, perché stiamo cercando di individuare la banca giusta dove andare a risolvere il nostro problema.
Andare.
Non entriamo suonando dall'ingresso, quindi preparatevi.
Sta di fatto che alla fine, ti ripeto, io comunque un applauso, fra virgolette, ad Apple lo faccio, perché riesce comunque a creare con il minimo sforzo, perché poi alla fine, vedi, questa, stiamo parlando comunque di uno sforzo non grandissimo, cioè ci sono stati dei cambiamenti, ma quei cambiamenti che sotto certi punti di vista non sono così radicali rispetto al prodotto dello stesso anno, però sono,
però, ecco, Antonio, scusami,
a creare interesse.
In 2 minuti, perché abbiamo ormai, sì, quasi sfiorato le 3 ore del nostro podcast, però 2 cose fondamentali ci sono. Sì. Beh, insomma, intanto... l'addio alla SIM negli Stati Uniti, che
è
un'anticipazione non da poco.
Non da poco.
E quindi prima o poi arriverà anche da noi. L'altra cosa, insomma, il sistema di emergenza via satellite, anche quella è un peccato, certo, non averlo anche noi, perché è solo per il Canada e gli Stati Uniti.
Sì, allora, sul primo aspetto, questo della SIM, credo, cioè, è quello che ci si augura che prima o poi accada un po' dovunque. Tra l'altro, poi, anche una mossa abbastanza furba, nel senso che sappiamo che in America i prezzi sono rimasti praticamente invariati rispetto allo scorso anno, certo, sugli iPhone, e questa cosa qui frenerà sicuramente molto anche le esportazioni, ecco, chi vuole andare a comprare grossi quantitativi di prodotti in America per poi rivenderli nel resto del mondo troverà comunque un freno hardware importante, perché magari ci sono certi paesi in cui l'eSIM non è proprio nemmeno ancora decollato.
E altri come il nostro, dove insomma solo TIM
TIM e Wind, poi ci sono anche dei, mi sembra Spusu, ci sono anche altri dei, comunque stiamo ancora ai minimi termini, ancora non siamo là. L'altro discorso invece è molto molto importante, perché ecco, appunto, in caso di emergenza avere l'opportunità di collegarsi comunque a dei satelliti, anche se questo comunque è un sistema che un giorno diventerà
standard
a pagamento, ma diventerà anche a pagamento, cioè, perché questo mi sembra di aver capito
primi due anni gratuiti e poi dal secondo anno e dal terzo anno
ci sarà una sorta di abbonamento a questo servizio. Ovviamente ci si abbonerà a questo servizio soltanto se si praticano magari degli sport estremi. Ecco, torniamo un po' al discorso di chi poi deve usufruire di determinate cose, però la tecnologia è importantissima, quindi spero davvero che dopo questa fase pilota, chiamiamola anche così, perché un po' con tutte le cose che fa Apple solitamente partono da lì. Mi dispiace che alcune poi tardano ad arrivare.
Non arrivano mai, l'Apple Card.
Non arrivano mai, l'Apple Card piuttosto che i documenti, cosa importantissima, certo. Nemmeno sotto forma di progetto pilota se ne sente ancora parlare, purtroppo. Però è importante comunque che almeno ci sia la possibilità un giorno di averle queste cose, che sono tutto sommato assolutamente importanti.
È vero, allora non vogliamo portarvi fino a Natale, altrimenti non avrete il tempo di comprare il nuovo iPhone.
Ma noi ci andremo facilmente proseguendo.
Grazie ad Antonio, ci troviamo sui social network come 5 Tacche o su HD Blog. Grazie Antonio Monaco.
Ciao Luca, ciao a tutti, alla prossima.